Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati annuali dell'esercizio 2021 del gruppo Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, Luca Lisandroni, CEO, Riccardo Stefanelli, CEO, Moreno Ciarapica, CFO e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations and Corporate Planning. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Buonasera e bentrovati, grazie. Intanto ringraziamo la famiglia e l'azienda Tozzi che ci ha dato la possibilità di iniziare un quarto d'ora prima, così magari riusciamo tutte e due a farla in tempi diversi. Allora, come sempre, grazie investitori, analisti, giornalisti, no? Devo dire che questa call mi ricorda moltissimo quella dell'11 marzo del 2020. Quello era un momento di grande dolore per l'anima e per il corpo e per tutta l'umanità intera, no? E per l'arrivo di una cosa che non conoscevamo, quella che io ancora oggi voglio chiamare peste, perché mi ha sempre più impressionato com'è stata nella storia dell'essere umano. Questa oggi pare, per fortuna, che vada verso la fine. Con grande sollievo dell'umanità, noi stessi la prossima settimana chiudiamo qui a Solomeo il centro vaccini. Speriamo che volevamo chiuderlo ad agosto, l'abbiamo rimandato di 7 mesi, speriamo, dai. Oggi, devo dire, a distanza di 2 anni, siamo qui per una call che fino a una quindicina di giorni fa sarebbe stata solo bellissima, sia per i risultati dell'azienda del 2021, con totale riequilibrio della società, sia per l'atmosfera che vive il brand e sia per la positività che io respiravo e ancora respiro a livello mondiale, e sia per i risultati in corso che paiono essere per adesso molto molto belli. Quindi, oggi affrontiamo questa call con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato il consiglio oggi. Con due stati d'animo. Il primo, chiaramente, un animo malinconico, no? Per qualcosa che nessuno di noi avrebbe immaginato e chiaramente neanche desiderato nei tempi moderni, no? E speriamo di cuore che tutto vada per il meglio nei tempi a venire. Il secondo, invece, come voi sapete, crediamo fortemente, almeno io sempre, parlo al plurale, ma io ci credo davvero, nell'affascinante pensiero di Tommaso Moro, quando nel 1500 dice: "O Dio mio, aiutami ad accettare ciò che non posso cambiare, aiutami a cambiare ciò che posso cambiare". Quindi l'unica cosa che possiamo cambiare noi è nel gestire la nostra impresa nel miglior dei modi, con umiltà, coraggio, creatività e fiducia. È chiaro che se un giorno la collezione è bella, cioè è migliore che sia bellissima che bella, quindi credo che la nostra impresa, come ognuno di noi, quando tutto sarà finito, perché tanto guardate che tutto passerà, avrà grandi possibilità, speriamo, per i decenni a venire. E come è avvenuto nel 2020 e 2021, per tutto il 2022, faremo 6 call invece che 4 abituali, per potervi informare sui risultati, sull'andamento dell'impresa, poi magari speriamo che dal 2023 di ritornare alla nostra normalità. Come consuetudine, siamo tutti qui, come vi diceva la presentatrice, Luca, Riccardo, Moreno, Dario e Pietro. Quindi prima io vi leggerei i grandi dati, Moreno CFO andrà nei particolari. E poi riprenderò la parola per affrontare questi grandi temi. I risultati di un 2021, di un anno che noi abbiamo definito splendido, molto diciamo, concreti e anche circoscritti e corti. Una bella visione importante del 2022, Ecco, considerate che il primo trimestre praticamente se n'è quasi andato. Una bella visibilità sul 23 come è nostra abitudine, minimo un paio d'anni, e poi parlarvi molto seccamente dell'undicesimo piano quinquennale 2022-2026. E per ultimo lasciamo il grande tema, i mercati attuali, con il grande tema Russia. Come diceva il Consiglio stamattina, speriamo che questa call possa essere molto, molto, molto concreta, trattandosi di grandi temi, e ci dia anche un po', ci faccia lavorare e vivere con un po' più di speranza. Ecco i dati. Io vi leggerò magari non i decimali, tanto no? Quindi ricavi netti pari a 712 milioni di euro, in crescita del 30%, 32% a cambi costanti rispetto al 20, con un incremento del 17, del più 17 rispetto al 19. L'EBITDA è pari a 139, 193 milioni, con incidenza del 27% rispetto agli 89 dello scorso anno e ai 169 del 19 con un'incidenza del 27,9. Qui vediamo la è vicino al 28, quindi vediamo un po' una particolare. L'EBIT è pari a 77 milioni con un'incidenza del 10,8, confronto alla perdita di meno 14 milioni di anno scorso e al risultato positivo di 83 milioni del 19 con un'incidenza del 13,7. L'utile netto è molto interessante perché è pari a 56 milioni rispetto ai meno 32 dell'anno scorso e ai 53 del 2019. Importanti investimenti in linea con la pianificazione pluriennale a favore della contemporaneità di questa che noi chiamiamo casa di moda. Quindi 61 milioni di euro di investimenti nel 21, 51 nel 20, e 52 ne facemmo nel 2019. Indebitamento finanziario netto caratteristico, questa è, diciamo, è stata una bella sorpresa, 23 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai 93 milioni di euro di anno scorso e ai 30 milioni del 19. Quindi il CDA proporrà all'Assemblea, convocata per il 27 aprile del 22, che collima con 10 anni dalla nostra quotazione, piacevolissima, la distribuzione di 0,42 euro per azione. Approvata la dichiarazione consolidata non finanziaria del 21 e approvato il piccolo piano di Stockgram 22-24. Prima di leggermi il mio quote vorrei fare un grande ringraziamento a tutti gli istituti finanziari, alle banche, dei quali io e noi siamo sicuramente frutto nella nostra storia, perché nel 2020, in 6-7 giorni, ci deliberarono più di 200 milioni di affidamento per darci la possibilità di proteggere i nostri fornitori e noi stessi. Quindi fortunatamente ne abbiamo utilizzati una parte nel 20 e siamo riusciti a rientrare tutti nel 21. Quindi grazie, grazie a voi istituti di credito. Così ho fatto un quote dove ci ho pensato molto, che cosa dirvi, vi dico la sincera verità. E l'apro così, ho fede ferma nella saggezza degli uomini. In un momento drammatico per l'umanità, in questo inverno delle nostre fatiche, ci è richiesta una nuova era di responsabilità, la ricerca di una pace forgiata dai grandi pensieri. Sono cresciuto nella terra di Francesco d'Assisi, dal quale ho preso il grande valore del dialogo come mezzo più nobile per raggiungere sempre l'armonia tra uomini. Le grandi sfide chiedono il coraggio di camminare insieme e di riaffermare quel senso comune dell'umanità, che solo la parola può garantire, quando è fondata sulla fratellanza e sulla saggezza degli uomini che governano il mondo. Il 2021, che noi abbiamo definito anno del riequilibrio, si è concluso con dei risultati splendidi, sia economici che di immagine per il nostro brand. Il fatturato è cresciuto del 30% e di conseguenza l'utile netto è stato pari a 56 milioni di euro. Questo anno si apre con un trimestre che volge ormai al termine, con dei risultati particolarmente interessanti, La raccolta ordini uomo-donna inverno 22 è stata, credetemi, veramente molto molto importante e tutto ci fa immaginare ancora un altro anno di bella ed equilibrata crescita, con aumento del fatturato intorno al 12%. Una crescita che speriamo generi una umana prosperità per le nostre genti, per la nostra terra madre e per l'intero creato. E che il cielo e le stelle ci illuminino in questo momento dove le anime sono disorientate, ma sono piene di grande speranza per il futuro radioso che ci attende. Quindi per questo grazie. Morena, parti con la specifica di tutti i dati. Grazie per adesso.
Grazie Brunello e buonasera a tutti. Analizzerei in maniera sintetica ora alcune tematiche che hanno caratterizzato l'anno 2021. I valori consuntivi dei ricavi netti del 2021 hanno confermato i preliminari comunicati lo scorso 10 gennaio e quindi mi muoverei direttamente all'analisi del conto economico passando alla slide numero 12 della nostra presentazione con l'evidenza dei valori degli anni 2019, 2020 e 2021. Nel 2021 abbiamo confermato la scelta, così come avevamo fatto nel 2020, di preservare la solidità della struttura aziendale e di mantenere invariate tutte le attività e gli investimenti pianificati prima della pandemia. Nel confrontare i risultati di quest'anno con i periodi passati, dobbiamo tenere in considerazione il forte impatto della pandemia nel 2020, mentre nella comparazione con il 2019 l'analisi deve considerare gli effetti della pandemia che si sono ancora protratti per il 2021 in parte e la presenza di costi correlati alle molteplici iniziative commerciali e sviluppo del network che contribuiranno in maniera importante ai risultati attesi per i prossimi anni. Nel 2021 abbiamo avuto un totale di 13 conversioni dal canale wholesale al canale retail, 3 conversioni di boutique franchising e 10 art shop nei department store del lusso, che rendono ancora più importante la crescita riportata nel canale wholesale, che è stata pari al 6,2% rispetto al 2020 e del 9% rispetto al 2019. Il first margin non riporta significative variazioni rispetto al passato, con la marginalità del 2021 che è pari al 67,3% in linea con la marginalità del 2020 che era stata del 67,9%. Nel 2021 l'EBITDA al netto degli effetti IFRS 16 è pari a 110 milioni, con un'incidenza del 15,4%. Il valore dell'EBITDA al 31 dicembre 2021 beneficia di ricavi non ricorrenti per 5,2 milioni di euro relativi a crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo riferibili agli esercizi 2016, 17 e 18. Nel 2020 l'EBITDA al netto degli effetti IFRS 16 e dell'accantonamento straordinario di 31,7 milioni di euro per il progetto Brunello Cucinelli for Human era pari a 41,8 milioni con un'incidenza del 7,7%, mentre nel 2019 era stato di 106,1 milioni di euro con un'incidenza del 17,4%. L'utile netto nel 2021 è pari a 56,3 milioni di euro con un'aliquota fiscale del 12,1%, che ha beneficiato di due fenomeni di natura non ricorrente. La prima è un'iscrizione di imposte differite attive per un importo complessivo di 8,8 milioni di euro calcolate sul saldo patrimoniale del fondo svalutazione delle rimanenze per il progetto Humanity. La seconda è l'effetto fiscale relativo ai crediti di imposta di cui dicevo prima per attività di ricerca e sviluppo e che la cui contabilizzazione, non essendo oggetto di tassazione per sua natura, produce un effetto fiscale positivo di 1,5 milioni. Escludendo questi due fenomeni non ricorrenti, il tax rate normalizzato del 2021 è pari al 28,5%, un livello che riteniamo sano per un'azienda italiana che produce la maggior parte dei suoi profitti in Italia e che immaginiamo possa rappresentare il riferimento per i prossimi periodi. Le successive slide riportano i dettagli delle principali voci di conto economico ed in particolare i costi del personale, affitti, investimenti in comunicazione e ammortamenti. In particolare segnalerei che i costi del personale crescono progressivamente nel periodo 2019-2021 seguendo la crescita della nostra struttura delle umane risorse a supporto delle nuove iniziative commerciali, dell'ampliamento del network e dei processi di consolidamento delle attività. Anche il trend del costo degli affitti, con un incremento principalmente correlato allo sviluppo del network, ci fa attendere un beneficio nei prossimi periodi. Gli investimenti in comunicazione hanno un'incidenza superiore al 5%, nel 2021 ci siamo attestati al 5,1%. Passando allo stato patrimoniale, possiamo dire che il capitale circolante netto commerciale riporta un'incidenza sulle vendite pari al 23,8% rispetto al 36% del 2020, che era stato impattato dalla pandemia, e al 28,6% del 2019. L'incidenza nel 2021 del magazzino è pari al 28% del fatturato, con il relativo andamento che evidenzia il completo superamento della fase correlata al periodo di lockdown del 2020 ed un'ulteriore ottimizzazione grazie agli importanti sell-out di vendita. La riduzione dei crediti commerciali, pur in presenza di un aumento di fatturato, è guidata dal ritorno alle condizioni ordinarie nei termini di pagamento di tutti i clienti wholesale, dopo che alcune dilazioni che erano state concesse nel 2020 a seguito dello scoppio della pandemia sulla base di un rapporto di estrema collaborazione reciproca e consolidata nel tempo. Una clientela nostra sana, con perdite su crediti da sempre estremamente contenute, quest'anno hanno rappresentato lo 0,04% del fatturato, nell'anno scorso erano state lo 0,07% del fatturato. In riferimento ai debiti commerciali sono state mantenute inalterate le tempistiche di pagamento verso i propri fornitori, collaboratori e consulenti e gli acquisti delle materie prime si sono concentrati in quest'anno 21 maggiormente nella seconda parte dell'anno rispetto a quanto era avvenuto nell'anno 2020. Alla slide numero 17 si evidenziano i rilevanti investimenti in linea con la nostra pianificazione pluriennale e alla slide 18 infine e mettiamo in evidenza il forte miglioramento dell'indebitamento finanziario netto caratteristico anche rispetto al 2019 grazie alla generazione di cassa e agli eccellenti risultati nella gestione del capitale circolante netto. Io ho terminato, vi ringrazio e ripasso la parola a Bruno.
Grazie. Allora, guardate, prima facciamo 3 minuti sui numeri del 21. È il 10° bilancio da quando ci siamo quotati nel 2012, ma sul valore della quotazione torneremo alla call, speriamo, di aprile, quando, se Dio ci aiuta, speriamo di avere molto meno cose da discutere importantissime. Nel complesso è stato un anno splendido che abbiamo chiamato del riequilibrio, quindi benissimo il fatturato, praticamente abbiamo recuperato tutto e ripreso il nostro cammino. Molto bene l'EBITDA, ci manca un punticino o due, niente di particolare. Benissimo il magazzino, incidenza intorno al 28%, la nostra va tra 28, 29, 30, dipende l'anno. Benissimo i clienti pagamenti, come vi diceva Moreno. Non abbiamo, è importante, bloccato nessun investimento, questo nel 21, ma gli investimenti su negozi e tutto neanche nel 20. Quindi questa è una cosa molto seria. Benissimo la PFN, praticamente, onestamente, io dico spesso, possiamo dire di non aver debiti, abbiamo una buona situazione patrimoniale. Benissimo l'utile e benissimo il tax rate, è vero che è il 28,5% ordinario, ma in realtà gli ultimi 5-6 anni, io sono sempre a pro della mia bella Italia, qualcuno dice, ma voi pagate troppe tasse, la nostra azienda negli ultimi 5-6 anni, o per una cosa o per l'altra, avrà pagato più o meno il 22-23%, quindi 28% ordinario, ma quello vero un po' meno. E di conseguenza i dividendi intorno allo standard del 50%. Questi sono i dati del 21, che no, diciamo, praticamente per noi bellissimi. Un flash piccolo sull'immagine. Anno memorabile per l'impresa, abbiamo vinto il premio Design of the Year nel 2021 in Inghilterra, quindi grande valore al gusto. Abbiamo presentato il progetto della Biblioteca Universitaria Solomeo dalla Fondazione, quindi grande valore al territorio. Abbiamo partecipato a quell'affascinante G20 a Roma sul tema del capitalistico umanistico, l'umana sostenibilità, quindi il valore della sostenibilità ha preso molto corpo. Su questo tema abbiamo avuto una quantità di iscritti, credetemi, veramente veramente immensi. Quindi forse oggi rappresentiamo nel mondo una bella immagine di sostenibilità totale. Che cosa intendiamo per sostenibilità totale? Quindi c'è una sostenibilità ambientale, economica, culturale e spirituale. E con questo 2021 facciamo onestamente terminare quel piano decennale, quel piano quinquennale, scusate, quel decimo piano quinquennale che avevamo fatto partire nel 19, che era 19-23. L'abbiamo interrotto al 21 perché c'è stata la pandemia e tutto, e ripartiamo così con l'undicesimo piano quinquennale, 22-26, di cui poi accennerò qualcosa dopo. L'anno 22, incominciamo sui grandi temi. Prevediamo ancora un anno importantissimo per la nostra industria, dove portiamo il progetto di crescita dal 10% al 12% di fatturato, e lo vogliamo chiamare un totale riequilibrio della marginalità ai nostri livelli di normalità pre-pandemia. E di conseguenza una PFN praticamente intorno allo zero, senza bloccare nessun investimento, questo sia chiaro. Il primo trimestre, mancano una quindicina di giorni, si sta chiudendo con risultati molto 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 buoni, sia in termini di fatturato che di marginalità. Raccolta ordini, la raccolta ordini in 6 inverno 22 è terminata con dei risultati che abbiamo definito importanti. Voi sapete che il nostro business è diviso 60% retail e 40% wholesale. Come sempre crediamo moltissimo nel wholesale e che li consideriamo i nostri guardiani del brand. E come wholesale abbiamo questi 500 clienti che compressi fra uomo e donna diventano 400, che sono i più belli del mondo, ma che hanno fatto secondo noi una cosa molto interessante: hanno riprogettato i loro piani triennali, quinquennali, facendo una secca distinzione sui brand e quindi selezione con i quali vogliono probabilmente fare business i prossimi 5 anni. Chiaramente la grande raccolta di ordini e il giudizio, ci permettiamo di chiamarlo meraviglioso, sulle collezioni da parte dei clienti della stampa internazionale, ci fa immaginare quindi che anche le nostre boutique dirette avranno merce giudicata particolarmente bella. Quindi questo ci fa essere molto molto fiduciosi per l'anno in corso. 30 secondi le vorrei dedicare a come impostiamo normalmente i budget. No, intorno al 98-99, per i meno giovani, ci fu una grande disputa tra l'Europa e l'America, definita disputa delle banane, la guerra delle banane. In realtà volevano mettere sul cash una tassa in America, Moreno, che era praticamente 100%. Del 100%. Poi onestamente non avvenne, no? Se così fosse stato, ci avrebbe quell'anno mangiato praticamente tutto l'utile. Quindi, da questa esperienza, abbiamo sempre un piccolo budget di scorta per qualsiasi evenienza mondiale. Questo ci ha sempre protetto da grandi sorprese. Chiaramente, questo non valeva per il 2001, il 2008, il 2020, per l'amor di Dio, anni straordinari, dove ognuno di noi, ne abbiamo parlato, probabilmente ha fatto 4-5 tipi di budget. Quindi, per motivo per cui siamo molto confidenti e abbastanza tranquilli per l'anno in corso. Altro tema importantissimo: i prezzi. Come voi sapete, noi fissiamo i prezzi 2 volte l'anno in occasione di uscita delle collezioni, quindi i nostri prezzi non hanno nessuna modifica e nessuna alterazione. Importantissimo le materie prime, tu dici sempre importantissimo, io sì, perché ci sono cose veramente che dobbiamo considerare in un modo molto attento. Le materie prime per l'inverno sono tutte in casa e di grandissima qualità. In questi 2 anni abbiamo ancora stretto ancora di più i rapporti con i nostri fornitori, che non sono moltissimi, sono sempre gli stessi, cercando insieme di progettare con anticipo per garantirci reciprocamente lavoro, stabilità e qualità. Chiaro che se non si fa così si rischia che poi all'improvviso viene a mancare la materia prima e quindi no. E come sempre vi abbiamo detto, acquistiamo il cash mediamente con un paio d'anni di anticipo, chiaramente greggio, naturale, quello che voi poi si può tingere e farci qualsiasi cosa. dal nostro storico serissimo fornitore, Lanificio Cariaggi, con il quale onestamente ho iniziato la mia attività 44 anni fa, e fu lui onestamente a darmi i primi segni di fiducia vera, perché mi diede i primi 20 kg di cash, non avevo i soldi, non avevo niente, e mi disse li pagherai, insomma, no? Quindi grazie Cariaggi di cuore. Altro tema importantissimo, la produzione 22. La primavera estate è stata tutta consegnata come nostra abitudine e viene entro febbraio. Bene. La produzione autunno-inverno 22 sta andando benissimo con i nostri produttori. Produciamo il 100% in Italia, come voi sapete, con 365 microimprese. Altro tema, che forse ve l'abbiamo detto no, il 52% dei nostri prodotti il lavoro è fatto con le mani, non con le macchine, quindi siamo artigiani veri. E abbiamo sempre espresso verso questi nostri partner da sempre un'apertura totale in qualsiasi momento anche a rafforzare la partnership. Io ho scritto una cosa carina, ho scritto che le loro menti creative, le loro mani e la loro serietà sono il nostro tesoro per gli anni a venire. E questo dico anche a voi, Luca, Riccardo, a tutti quanti.
Assolutamente.
Questo ci dà sempre grande sicurezza e fiducia nella filiera di grande qualità italiana. 2023, progetto classico, un'equilibrata crescita del 10%. E questo quindi inizia il 22 e finisce nel 26, l'undicesimo piano quinquennale. Prevediamo in questo quinquennio di portare a termine quei risultati che vi indicammo nel 19, nel piano decennale 19-28, quindi pensiamo di finire con un paio di anni di anticipo. Andiamo al grande tema dei mercati, abbiamo secondo me 2-3 minuti e poi abbiamo il tempo per discutere. Ad oggi possiamo dirci che tutti i mercati vanno bene, direi molto bene, non bene, ad oggi. Negli ultimi 2 anni, questa è una cosa che ci tengo molto, ne abbiamo discusso anche noi, per noi, per particolare, il business è stato praticamente un business domestico, in tutti i paesi al mondo. E quindi, onestamente, non vedo grande difficoltà per il 22, no? Vi ricordate quando nel 20 pensavamo che sarebbero mancati i turisti? Chiaramente, non tenendo presente il periodo di lockdown in vari luoghi del mondo, gli esseri umani hanno acquistato nei siti o nei loro negozi di casa. Io ho acquistato nella mia Perugia piuttosto che a Roma e Firenze. Negozi fisici, perché dico negozi fisici? Per questi ultimi sono tornati a rappresentare qualcosa di molto, molto importante. Per il tatto, per il gusto, per i consigli, per l'esperienza. Quindi su questo tema ho scritto, aspettate che lo prendo, crediamo sempre moltissimo nel negozio fisico, a patto che sia bellissimo, attraente, moderno e contemporaneo, e questo non è proprio tanto tanto facile. Mercato russo, 3 minuti dedicate, serissimi come tutto il resto, pensiamo. Mercato russo, il nostro business in questo paese da molti anni vale circa il 4%. Il 70% è wholesale con dei partner con serissimi da moltissimi anni, il 30% retail. Quindi l'wholesale abbiamo consegnato tutta la primavera estate entro febbraio e quindi è andato tutto molto molto bene. La stagione invernale si inizierà a consegnare da giugno in poi, quindi speriamo che a giugno Dio ci protegga. Retail vale il 30% di quel 4, no? Quindi il primo trimestre è praticamente terminato, quindi restano fuori 9 mesi. Abbiamo 3 negozi diretti chiusi, molto belli, devo dire abbiamo garantito, come abbiamo fatto nel 2020, a tutti gli esseri umani il salario dell'anno prima. Di questi 3 negozi, uno bellissimo in San Pietroburgo che abbiamo ampliato, inaugurato intorno ad agosto dello scorso anno, due in Mosca, di cui uno ne abbiamo inaugurato verso novembre dello scorso anno, Luca e Riccardo, e devo dire tra un mesetto raddoppiamo un bellissimo negozio a Mosca. Quindi attualmente sono chiusi, però sono i dipendenti, hanno il loro stipendio come di abitudine. Quindi alla fine, per concludere su questo grande tema, potremmo dire che l'esposizione in questo paese potrebbe al massimo, se tutto non andasse, incidere sul fatturato restante totale annuale circa il 2,4, di cui l'1,6%, non 6, con tutti gli ordini in casa invernali, e l'8% di retail nei prossimi 9 mesi, lo 0,8% di retail nei prossimi 9 mesi. Conclusioni, ho finito. Siamo molto molto fiduciosi sui risultati dell'anno in corso della nostra azienda e, vi devo dire la verità, anche del lusso in generale. Lavoriamo con quello spirito che vi dicevo all'inizio, mi raccomando, abbiamo due spiriti, uno malinconico e uno di grande concentrazione sul nostro lavoro. E concludo questa con un'espressione che mi ha sempre accompagnato per tutta la vita, vi devo dire la verità, che ne discutevo con mio babbo l'altro giorno, che fa fra dieci giorni, il giorno che arriva la primavera, fa 100 anni. E mi sono sempre detto che ho fede ferma nella saggezza degli esseri umani. Grazie ragazzi per adesso che il creato ci protegga, apriamo una discussione su ogni singolo tema.
Qui è l'operatrice Coruscall, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. Ci sarà qualche istante di silenzio per consentire la prenotazione delle domande. La prima domanda è da parte di Flavio Cereda di Jefferies. Prego.
Pronto, buonasera Brunello, saluti a tutti.
Grazie Flavio, a voi, a te.
Chapeau come sempre per i risultati. Due domande banali se vogliamo.
Sì.
Uno, sul discorso Russia, il grosso delle vendite al consumatore russo viene fatto in Russia o ci sono delle località fuori dalla Russia dove hanno un peso particolare? Lo chiedo perché per esempio so di altri brand a Londra, i russi hanno un peso importante, però spesso hanno più di un passaporto, quindi comunque sono qua ed è meno impattato, no? Quindi, ma per capire se da quello che ritenete voi il peso del cliente russo è quello che ci avete detto in sostanza.
Sì.
Poi sui negozi, puoi darci un'idea sul che piano di aperture per quest'anno e anche per l'anno prossimo o ampliamenti importanti o aperture importanti che ci aiutano a capire un po' meglio? Perché in sostanza tu hai ribadito, sei passato al più 12% come stima di crescita quest'anno, sì, nonostante questo problema in Russia, quindi vuol dire che le cose vanno forse anche un pochino meglio di quello che dici. Quindi per ecco.
Grazie Flavio, molto molto interessante. La prima, dicevamo a noi stessi che gli ultimi 2 anni praticamente non si è mosso nessuno, no? Dai paesi, quindi abbiamo raccolto dai paesi un bellissimo lavoro. Ecco perché dicevo che non siamo tanto preoccupati dalla mancanza di turisti che girano. Questo è un tema di fondo e vale per la Cina, per la Russia, per l'Europa, per l'America. Per quello che riguarda i negozi, Flavio, ci abbiamo, come sempre, noi vogliamo fare ogni anno un paio di aperture bellissime e 2 o 3 grandi ampliamenti. Abbiamo una bellissima apertura in America a luglio a Palo Alto, un 350 diciamo, metri. In realtà lì facciamo un negozio curato quasi per i ragazzi della Silicon Valley, proprio un po' per loro, no? C'è un su misura da giovani. Poi abbiamo un ampliamento importantissimo a Zurigo, un'altra città molto molto importante, sufficientemente costosa, ma al di là del costo non è facile trovare, Luca e Riccardo,
sulla mano,
no? e già abbiamo un bellissimo ampliamento di Cannes. E ultimo abbiamo Dubai, che tra l'altro arrivano domani a trovarci due fratelli importantissimi di Dubai e vengono, siamo contenti perché vengono onestamente, vorrebbero stare un giorno con noi per conoscere la nostra cultura. Perché siamo abbastanza molto fiduciosi? Perché devo dire le collezioni erano particolarmente belle, ma quello che ci ha fatto un po' impressione è la grande selezione che l'Ulsei ha fatto dei brand. Dovendo riprogettare a 3, a 5, 7 anni, un po' per una serie di cose, il brand che esce dal multibrand, il brand che è, e questo ci ha portato veramente, infatti abbiamo progettato quest'anno una crescita, il nostro fatturato è wholesale 40 e retail 60, alla fine anno non ci dovrebbe cambiare niente, come non ci dovrebbe cambiare niente il 33 USA, il 43 Europa e il 24 Cina. Quindi, scusa, perché no, Asia messa insieme, mi raccomando, ecco. E ci vorrei mettere questa in più, che non ve l'ho detto prima, perché avevo paura di non far tempo, perché alle 6:30 c'è TOS. Io credo, guardate, una parola vorrei spendere per il meraviglioso Mai Teresa, perché secondo me Mai Teresa, Mr. Porter, Net-a-Porter e Match Fashion attualmente rappresentano dei bellissimi multibrand in rete. Guardate, io ho una grande stima, così come se dovessimo dire come è cresciuto Saks in rete, Niemens e Goodman, quando si vedono questi siti è un grande piacere, però nel complesso noi facciamo 6-7% noi nella rete e avendolo il 6 l'abbiamo stimato di fare 12-13%, però questo è e secondo me crescerà equilibrato insieme al grande negozio fisico.
Chiarissimo. Grazie e buona serata.
A te, grazie Flavio, a voi di cuore.
La prossima domanda è da parte di Andrea Randone di Intermonte. Prego.
Piacere.
Buonasera a tutti. Buonasera,
buonasera.
Soltanto una domanda sul margine. Mi è sembrato di capire che abbiate detto che nel 22 potete già raggiungere una marginalità vicina a quella del 19.
Sì. Ecco, non vicina, onestamente pensiamo di tornare alla nostra normalità di Andrea, cioè stanno l'abbiamo chiamato riequilibrio, l'unica cosa che non abbiamo riequilibrato un puntino e mezzo circa di EBITDA, no? Ecco, l'anno prossimo Andrea pensiamo di tornare in totale riequilibrio con l'EBITDA, forse però non ti ho fatto finire la domanda.
No, ma è un primo punto che qui ti ringrazio del chiarimento. Il secondo punto, sempre su questa domanda, era voi però, diciamo, questa marginalità in più viene dal mix, perché non avete alzato i prezzi, se avevo ben capito, e quindi è una marginalità che state alzando su fattori positivi, più vendita a prezzo pieno, e l'altra... L'altro chiarimento è sul 2023, che dobbiamo aspettarci un ulteriore miglioramento se quel raggiungimento del 19 è a quel punto, diciamo, un livello che pensate di tenere stabile.
No, allora noi pensiamo che questo anno sia il totale riequilibrio per noi di EBITDA. Chiaramente siamo tornati alla normalità delle vendite e tutto, non è che non abbiamo alzato i prezzi, noi facciamo i prezzi ogni 6 mesi quando esce la collezione, quindi non lo facciamo in mezzo, quindi a gennaio quando esce al suo prezzo per la primavera estate e l'autunno-inverno ha il suo prezzo, quindi i prezzi hanno avuto una leggera crescita come avviene sempre ogni anno dipendente dalle materie prime, ma non interveniamo appunto a metà, questo intendevamo dire. Per quello che riguarda il 23, noi vogliamo riprendere la nostra crescita di fatturato e stabilizzarci in quell'EBITDA che noi troviamo abbastanza affascinante, che è 17, 17,5, 18, 18,2, un anno 17,5, quello che vogliamo chiamare sano profitto. Oggi diceva una bella cosa il nostro amico Ramin, consigliere, che la scorsa settimana in una importante riunione che hanno fatto hanno messo al centro della discussione di uomini importantissimi il giusto profitto e il giusto equilibrio tra profitto e dono. Questo, devo dire la verità, ci fa molto molto piacere, ecco, che si torni a discutere di un sano equilibrio di crescita per l'umanità. Ho risposto
grazie
a tutto.
E complimenti a te.
Grazie, speriamo dai che questo animo un po' così tra qualche tempo possa riequilibrarsi. Io credo sempre nella saggezza degli uomini, dai.
La prossima domanda è da parte di Melania Grippo di BNP Paribas. Prego.
Buonasera, ciao Brunello.
Buonasera Melania.
Due domande. Uno, volevo capire se nella vostra guidance di crescita del 12% a cambi costanti includete anche delle vendite fatte in Russia, intendo il retail e ovviamente quello che ci sarebbe nella seconda parte. E poi l'altra cosa che volevo chiedervi era se potevate darci un'idea sui trend attuali sul mercato americano e cinese. Grazie.
Allora. Parto dall'ultimo, sul mercato cinese devo dire, e americano, insomma, veramente tutti vi dicono, e secondo me tutti è così, le cose stanno andando, non bene, ma ecco. Vi ricordate quando vi demmo i dati del 9 gennaio, perché siamo costretti solo perché abbiamo Pitti, e vi dicevo che l'annata era andata bene per tutti, l'atmosfera per adesso è particolarmente positiva. Oddio, la seconda mi è sfuggita? No, è chiaro, vi abbiamo un po' spiegato, sai Melania, del grande tema di quando si costruiscono i bilanci. Nei bilanci io credo si debba mettere sempre qualcosina a protezione di, non a protezione di cose straordinarie che nessuno può progettare. Ma un anno c'è una cosa, un anno c'è un'altra, un anno c'è un'altra, no? Quindi noi ci sentiamo molto, molto, molto confidenti di riuscire, ecco perché abbiamo, non possiamo dire alzato, ma insomma leggermente migliorato le aspettative di quest'anno. Ti devo dire la verità che se non ci fosse stato questo problema sotto il profilo umano, oggi avremmo fatto una colma, questo tutti quanti, dai. Ci siamo visti a Pitti piuttosto che a Milano, nessuno immaginava questo, adesso siamo un po' così, però noi siamo molto molto confidenti, Melania, questo sicuro.
Grazie.
Beh, a te, grazie di cuore.
La prossima domanda è da parte di Paola Carboni di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Paola,
domande. Salve, domande rapidissime.
Sì.
Uno riguarda gli investimenti di marketing, se ho ben capito bene, sono stati pari al 5% del fatturato, che mi sembra un po' sotto i livelli pre-pandemia. Volevo capire se è frutto un po' delle limitazioni che ovviamente c'erano nel 2021 e che cosa possiamo aspettarci invece un po' come incidenza normalizzata da quest'anno in poi. E un'altra domanda, soltanto visto che questa maggiore fiducia, una guidance rivista al rialzo, arriva a seguito delle collezioni autunno-inverno, dobbiamo pensare quindi che sarà un anno un po' in accelerazione con una seconda parte più forte della prima, o diciamo magari invece no, perché la tempistica di apertura dei negozi è già più
concentrata. Allora Paola, su quello che riguarda gli investimenti noi abbiamo sempre oscillato il 5,3%, il 5,6%, il 5,7%, quella è la nostra, quindi non ti aspettare dei cali, assolutamente. Ci sono stati, diciamo, essendo chiusi certi negozi abbiamo fatto un po' meno di eventi, no? È normale questo, non fai perché gli eventi in negozio sono diventati una bella cultura e non avendo potuto muoverci lì, ma la nostra idea è sempre quella di girare intorno al 5%, non 5,5%, quindi non è volontario. Per quello che riguarda le collezioni era andata benissimo anche la primavera estate, come sta andando molto molto bene, quindi ci aspettiamo un trend come è partito l'anno, bello così, poi insomma c'è questa cosa che ci mette un po' di un leggero pathos umano, no? Quindi questo è, sia sulle collezioni, solo qualche evento in meno, ma già quest'anno si prevedono una marea di eventi, anzi dico io Paola, preparatevi Luca Riccardo, andarci voi, che non è che io ogni tre giorni si fa un evento, per l'amor di Dio, piacevole, ma sapete qual è il vero problema dell'evento? I selfie, perché è l'ultimo evento fatto a Londra e voi ci crederete, adesso lo dico un po' così, non è il momento di sorridere, una signora mi ha voluto fare 5 volte perché non gli piaceva la foto, ha detto oh, a un certo punto io non so più che farti, 5 volte, vabbè, adesso solo per una battuta scherzosa, in un momento probabilmente che è più facile, come dice San Benedetto, sorridere che ridere, dire la vita, ma siamo molto molto fiduciosi, io sono fiducioso anche per l'umanità, perché trovo che in questi tempi contemporanei abbiamo il dovere e il coraggio di. Grazie Paoletta comunque.
Grazie, grazie a lei, grazie mille, buona serata a tutti. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono.
Allora, no, non c'è più niente, vi salutiamo veramente di cuore e ringraziamo in bocca al lupo a Diego per la loro call, eccola. Grazie di cuore, saluti e ci vediamo presto.
Buona serata a tutti.
Buonasera.